Le 8:15, buttiamola in politica lunedì mattina con Tommaso Ciuffoletti, che saluto e ringrazio. Tommaso, buongiorno.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Allora, come dicevo, oggi 42 comuni italiani vanno al ballottaggio, di questi due sono in Toscana, Arezzo e Viareggio, però questa cosa che chiude il cerchio, come dire, sul tema di questa tornata di elezioni amministrative, vista poi le prossime elezioni che dovranno essere quelle politiche, vediamo quando, si parla della prossima primavera, appuntamento attesissimo, quindi legislatura piena, diciamo, di 5 anni, il governo italiano in qualche modo al rush finale, Tommaso, però registriamo divisioni interne importanti, la Lega è in grande difficoltà, la variabile Vannacci, nel frattempo lo scenario internazionale resta pesantissimo. E nel frattempo pesa una grande crisi energetica, si torna a parlare di nucleare, si guarda all'Unione Europea per cercare di avere margini di manovra sul tema dell'energia. Nei giorni del ballottaggio come la vedi? Come inizia, che poi di fatto inizia, diciamo, oggi la campagna elettorale 2027, diciamo così, Tommaso?
Sì, hai detto benissimo, oggi è, diciamo, l'atto ufficiale con cui ci si avvia la prossima tornata di elezioni politiche. Poi sappiamo benissimo entrambi, lo sanno benissimo gli ascoltatori, che viviamo in un clima di campagna elettorale permanente, quindi questo, diciamo, è piuttosto consueto per chi guarda, segue la politica, però è vero che ora si entra effettivamente nel vivo e ci si entra con un centrosinistra forse meno arrembante di come si era pensato di poterci arrivare dopo l'esito del referendum, sulla giustizia, che aveva visto di fatto la sconfitta del governo, che si era esposto anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, inizialmente cauta, ma che poi invece sempre di più nel corso della campagna referendaria si era schierata. Quella sconfitta sembrava un po' l'atto che sanciva grosso modo la fine del periodo di un consenso piuttosto diffuso e anche di una navigazione del governo che, fra mille inciampi, tuttavia, spesso e volentieri proprio per l'opera di garanzia effettuata da Meloni, una Meloni che di recente ha ricevuto anche, tra virgolette, i complimenti di uno come Prodi, che l'ha appunto, sono complimenti non tanto per la sua azione nel merito delle vicende politiche che hanno visto protagonista il suo governo, ma per come ha saputo, appunto, a fronte di una coalizione piuttosto litigiosa e non priva anche di gravi inciampi da parte dei suoi membri di governo, tenere insieme e anche reggere di fronte all'opinione pubblica. Evidentemente questa tenuta ha passato anche lo scoglio del referendum, perché questa tornata elettorale di amministrative, per quanto a macchia di leopardo, non ci consegna un'immagine di un governo in forte crisi come potevamo immaginare. È vero, ci sono ancora da fare i ballottaggi, ma non sembrano ballottaggi decisivi. Arezzo è una città importante per quanto riguarda la Toscana, a seguire Viareggio. Nel frattempo il centrosinistra è lì che ancora si barcamena con le mille variabili di questo campo largo, che ovviamente è strategicamente, tatticamente, non lo so, ma insomma è l'unico vero punto che della qualificante della segreteria Schlein, che ritiene spesso e volentieri, appunto, è proprio su questo punto che si sono giocate le leadership a sinistra, ovvero o andiamo con una forte proposta da parte del partito principale, il PD, era l'idea veltroniana, che di fatto diventa la proposta alternativa al governo, o invece una chiave più d'alleanza, invece dobbiamo costruire appunto un campo piuttosto largo che sommi le possibilità elettorali di più partiti. È una speranza che vediamo se pagherà da qui alle prossime politiche.
Che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo sullo scenario internazionale? Perché sembra che la situazione sia veramente fuori controllo da alcuni punti di vista. Forse non è la cosa che ho detto, forse c'è qualcuno che controlla questa grande confusione, però diciamo così, dalla Russia all'Ucraina, da Israele al Libano, dai territori palestinesi all'Iran, l'ultima notizia è che Israele ha intercettato un missile proveniente dallo Yemen, mentre ci sono esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan. L'aviazione militare israeliana ha colpito obiettivi militari in Iran. È sfuggita di mano a Trump questa storia o no?
Sì, Sì, perché questa sembra essere un'incredibile concomitanza di fattori, l'era dei grandi distruttori, un'era che comunque è stata preparata smantellando le regole mondiali, a partire dalle prime che sono saltate, quelle della finanza, hanno seguito quelle del commercio, poi il diritto internazionale, compreso quello umanitario. Quindi diciamo il saltare di quelle regole che forse appunto erano perfettibili. Ricordo appunto gli anni d'oro del movimento No Global, che faceva appunto riferimento alla volontà di smantellare quelle regole. In realtà erano importanti, quelle regole in realtà sono quello che riuscivano a tenere insieme un sistema in cui gli stati normalmente tendono al conflitto laddove ci sia la volontà di qualcuno di loro di prevaricare altri più deboli o ritenuti tali, e invece quelle regole facevano sì che il consesso di tutti gli altri stati frenasse per condiviso interesse il prevalere del più forte sul più debole. Il saltare di queste regole oltretutto è stato accompagnato dal presentarsi sulla scena di leader che fanno proprio dell'idea che, finite le regole, l'unica regola che torna in auge, perché di fatto non se n'è mai andata, è quella della forza, è quella della potenza, che si applica appunto da Stato a Stato, il più forte che prevarica il più debole. Tuttavia ci sarebbe qualcosa di buono, tra virgolette, in questa situazione, perché di fatto l'operazione di Trump in Iran, lasciando perdere le condizioni in cui il regime fa vivere, ma direi uccide più che fa vivere, la popolazione, i propri figli e le proprie figlie. Teniamo un attimo da parte questa vicenda, però l'idea che uno Stato possa prevaricare l'altro sulla base del mero dato della propria potenza, l'Iran ha certificato non è più, ma la stessa vicenda ucraina, la Russia pensava di risolvere la vicenda, Putin pensava di risolvere la vicenda in pochi giorni, e così non è stato. Nella tragedia che questo rappresenta, potrebbe essere la lezione che neanche adesso è pronta l'era della prepotenza in chiave di potenza militare. Certo, ci sono degli esempi invece che ci raccontano come altre strade siano preferibili per perseguire la medesima logica: il caso del Venezuela, il caso di Cuba, che va profilandosi in maniera sempre più netta e ovviamente piuttosto favorito anche dal ritrarsi di chi invece dovrebbe un pochino opporsi a questa prospettiva di Cuba americana, ma ovviamente per mero interesse. Russia e Cina, prima i primi, i russi, perché non sono più nelle condizioni per poterlo fare, la Cina perché ovviamente avrebbe di che far presente un precedente che per gli interessi della Repubblica Popolare varrebbe nei confronti di Taiwan. Come voi avete, tra virgolette, preso Cuba, allora perché noi non potremmo prenderci Taiwan a questo punto? Ecco, l'unico curiosamente personaggio che sullo scenario globale, con un peso importante, finora non si è attivato in chiave appunto di grande distruttore dell'ordine globale è Xi Jinping, e questa cosa è piuttosto paradossale. In realtà, devo dire, io sono tra quelli che ritiene Xi Jinping anch'egli uno della generazione dei grandi distruttori, ma all'interno del proprio paese, perché Xi Jinping ha fatto saltare tutto quel sistema di regole che aveva governato la Repubblica Popolare anche in chiave di mantenimento del potere, ovvero la divisione all'interno fra chi gestisce il potere militare e chi il potere politico, il potere del partito e quello istituzionale. Con Xi Jinping tutto questo è saltato e la prospettiva è piuttosto cupa, perché non sappiamo chi gli succederà.
Molto indù questa visione dell'era dei grandi distruttori, ma questo ci porterebbe su altri scenari più filosofico-teologici che non possiamo toccare questa mattina. Però ti chiederei, anche perché ce ne occupiamo con due ospiti di primo piano tra pochissimo, di dirmi la tua sul fatto che l'Aula del Senato ha approvato il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita, che tradotto vuol dire che a un anno circa dalla fine della legislatura praticamente la questione muore qui, si arena e quella legge non cammina più, non sarà votata. Per cui alla fine, anche con mezzucci strani, dichiarazioni del presidente del CNR che contraddice se stesso e altre cose del genere. Un commento su questo, Tommaso.
Guarda, io ho iniziato a fare politica ed ero molto più giovane, proprio sull'onda di una serie di battaglie radicali che erano quelle portate avanti dall'associazione che prese il nome da Luca Coscioni, che fu appunto uno dei primi, forse il primo esponente radicale che fu eletto per via telematica e che era appunto portatore di una battaglia esattamente sul fine vita. Ho proseguito la mia brevissima stagione di impegno politico con le battaglie di Nina Welby e Piero Welby, che continuavano esattamente sul solco di quel tracciato. Oggi, dopo tanti anni che non faccio più politica, avevo i capelli bianchi, all'epoca ero un ragazzino, vedo che purtroppo l'ipocrisia degli schieramenti, al mutare pure appunto di quegli stessi schieramenti che sono cambiati nel corso di questi lustri, anche i protagonisti politici, alcuni sono sempre gli stessi, soprattutto nel campo del centrodestra mi ricordo sempre le solite facce che ipocritamente, nella convinzione di solleticare gli umori più conservatori di questo paese, facevano giochini appunto che spesso sono quelli che fanno inciampare i progetti di legge su questa materia e sono sempre loro. Tuttavia, anche al mutare del grosso della rappresentanza politica, vedo che i giochini sono sempre gli stessi, mentre, e rimango invece convinto di questo oggi come allora, credo che questo paese, se interrogato sulla vicenda, avrebbe molta più disponibilità ad accettare che ci siano un insieme di regole che permettano a chi vuole, non sia un'imposizione, sia una concessione di libertà per chi la vuole per sé, di poter andarsene negli ultimi tempi della propria vita in un modo che ciascuno possa decidere per sé e che non gli sia imposto per una legge che non decide. Ecco, io allora come oggi sono convinto che il paese purtroppo sia più avanti delle purtroppo cambiate classi dirigenti, ma sempre con la stessa ipocrisia di fronte alla necessità della scelta.
Tommaso, grazie per queste parole. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buttiamola in politica, torno la prossima settimana. Buona settimana a te.
Grazie Raffaele, buona giornata, buona settimana.